sempre scherzoso, devo dire quello che diceva il mio maestro di medicina, che quando si avvicinava qualche allievo e chiamava, diceva maestro, e io non rispondevo, il maestro diceva perché non rispondi? E dice non rispondo perché io posso chiamare lei maestro, perché è sano, ma se io fossi stato un vero maestro non mi sarei ammalato. Capito? Ecco, e allora io quando qualcuno chiamava maestro di quelli della scuola di medicina, io dicevo ma ho detto forse non è la espressione giusta, è un titolo semischerzoso, ma nemmeno troppo semischerzoso.
Però il Tibet, però il Tibet, proprio anche i grandi maestri, addirittura preghino per avere una malattia. Una malattia però che sia compatibile con, diciamo, col percorso spirituale. Nel senso che la malattia ti deve togliere, diciamo, da tutte le altre mondanità. Mentre comunque il fatto di avere comunque una sofferenza ti rende più sensibile per, o no?
Questo dovrebbe non essere così, una visione molto, molto cristiana, molto, molto cattolica questa, io la rispetto fortemente, ma non è esattamente la posizione del maestro Antipiano. La posizione è che innanzitutto ogni guarigione è solo di natura spirituale, che la guarigione fisica non bisogna naturalmente guardare, perché se c'è una guarigione spirituale arriverà la guarigione fisica, non in termini che un occidentale la può intendere, cioè guarigione dalla malattia in sé, ma il modo diverso di affrontare questo che erroneamente chiamiamo malattia è che comunque quando avviene ha sempre una ragione d'essere. È inutile che uno possa dire io sono il più grande maestro del mondo, io sono il più grande professore del mondo, io sono uno che sa tutto il Dharma memoria, tutti i mantra che esistono. Però, eccetto quando, voglio dire, quando uno non viene investito da un autotreno, e questo caso è una professione di karma, ma non è questione di equilibrio energetico, quando uno si ammala di altre malattie, ovviamente queste malattie hanno una radice anche nello stato di equilibrio che uno non ha saputo tenere con se stesso. Poi nel caso mio, certo, interviene molto il fatto che io sono figlio di mia madre e che mia madre ovviamente mi ha trasmesso un bel po' di geni dell'antica stirpe tedesca, il quale mi ha dato queste malattie targate 12 anni, credo che voi volete, però resta il fatto che la malattia, erroneamente viene chiamata la malattia, perché non è un male, ma è una disarmonia la quale è legata a un precario equilibrio energetico. Questo equilibrio energetico può essere di natura fisica, di natura mentale, è comunque un equilibrio che non è stato ricercato nella maniera corretta. Vuol dire che ci vuole un'altra vita, ci vuole un altro percorso, ci vuole quello che sia. Ma sta il fatto che comunque quell'equilibrio è un equilibrio che nasce naturalmente primo dal tipo di stile di vita che uno tiene e di conseguenza, diciamo, dieta, che in greco vuol dire stile di vita, è fondamentale. Perciò dipende da come hai mangiato, da come ti sei nutrito. Dipende anche dal tipo di relazioni che hai con te stesso e con gli amici, con le persone che sono intorno a te. E questo naturalmente molto dipende dai genitori che hai avuto. Però comunque è un fatto di equilibrio. Una volta che questo accade, tu devi esaminare la situazione e porre un rimedio a quello che è successo, perché voglio dire questo karma negativo non è che puoi accettare che ci sia solo un karma negativo, devi naturalmente operare una trasformazione interiore molto, molto potente, per cui attraverso questa trasformazione e trasportando in maniera idonea i pensieri alternativi, cioè quelli che non ci stanno a fare nulla nella mente, può essere libero di ritornare a uno stato di salute. Perché il problema è che come dalla salute nasce la malattia, anche dalla malattia può nascere la salute. Certo, se uno incappa, come sono incappato io, in quattro medici che non riconoscono un glaucoma acuto, e beh, vabbè, cioè quello è karma, quello è karma. Però il glaucoma acuto quando viene anche per karma, ma viene anche perché magari non hai saputo controllare la rabbia. E magari la rabbia, che dipende da questioni infantili o chissà da che cos'altro, dovevi comunque operare perché questa rabbia non sorgesse, ma sicuramente non arrivasse agli occhi. Tutta una serie di cose, però è troppo comodo dare solo la colpa agli altri. Bisogna, quando ci accade qualche cosa, prima di tutto esaminare il problema onestamente e sinceramente per quello che riguarda la propria responsabilità interiore, in uno stato di autocoscienza e di consapevolezza che devono essere validi, tenendo conto principalmente di una cosa, che è la cosa più importante di cui bisogna tenere conto, che nessuna cosa, né la salute né la malattia, è permanente. Cioè tutto quello che noi vediamo, quello che osserviamo, quello che crediamo di poter interpretare e quello che crediamo vero, tutto è impermanente. Capito? Cioè nessuna cosa che noi conosciamo esiste per sempre. Qualunque cosa. Noi siamo esseri umani e abbiamo fatto sempre le stesse domande che sono state: da dove veniamo, dove andiamo, chi siamo, di che cosa è fatto il mondo, cosa ci aspetta. E naturalmente abbiamo il grosso problema che non riusciamo noi a lasciarsi trasportare, come sarebbe perfettamente naturale, perché il buddismo è semplicemente una dottrina naturale, dovremmo lasciarci trasportare essendo delle piccole molecole d'acqua, in mezzo a quella goccia d'acqua, in mezzo a quel fiume, e lasciarci trasportare nell'oceano insieme a tutte le altre gocce d'acqua. Noi non vogliamo accettare questa cosa, vogliamo per forza distinguerci dalle altre gocce d'acqua, quasi questo fosse possibile. Non è assolutamente possibile, e in questo modo noi non accettiamo tutto il ciclo che tutto regola, che è un ciclo fisico. Il fatto che la neve si trovi sull'Himalaya, per fare un esempio, che questa neve naturalmente si scioglie e va nei fiumi, i fiumi vanno nell'oceano, l'oceano poi evapora, si formano le nuvole di nuovo si spostano sull'Himalaya e fanno di nuovo nevicare o piovere e o compagnia bella. Noi tutto questo non lo accettiamo, rifiutiamo la stessa entità fisica di questo universo. Questo universo non importa quello che noi pensiamo, non è un universo permanente. Non esiste niente di permanente. Noi possiamo inventare figure permanenti, per carità, non dico che lo possiamo inventare, le abbiamo sempre inventato persone che permangono nel loro stato, voglio dire, ma non esiste questa cosa, è contrario ad ogni legge fisica, non esiste. Però noi non accettiamo, ci ribelliamo contro questa legge fondamentale dell'impermanenza. E ripeto, come diceva il mio maestro, è come attaccarsi al riflesso della luna sull'acqua. È impossibile, non è una cosa che non esiste. Però noi vogliamo essere permanenti, perciò è via a fare le fotografie, è via a tenere gli oggetti, è via a guardare quello, senza considerare che noi guardiamo proprio il tempo della vita, no? Il tempo della vita, quasi esistesse il tempo. Il tempo è una bufala, non esiste nella maniera più assoluta, non esiste. Noi viviamo in una situazione che è incomprensibile per i più, e che è un universo che non è altro che lo spazio-tempo, che si può deformare, modificare, stirare, allungare, restringere, ma non è nulla di concreto. quella a cui diamo concretezza non esiste. Soffriamo per questo fatto, perché crediamo che esistano delle cose concrete, ma non esiste nulla di concreto, nulla di concreto. Quando noi arriviamo a guardare, ecco, la cosa più che mi piaceva da piccolo era di dire, non so, di cosa è fatto questo mondo. A quel tempo non c'era tutte le complessità che ci sono oggi, e i nostri professori non erano certo dei premi Nobel per la fisica, e tutto sì, univa gli atomi, il fatto che gli atomi formassero questo mondo, noi stessi fossimo fatti di atomi, e poi le cose non sono così assolutamente, è tutta un'apparenza. E tra l'altro quegli atomi sono diversi a causa della degradazione della luce dentro di loro, ne parleremo perché è importantissimo capire come questo avviene. Però nella realtà dei fatti non esiste quel mondo in cui noi abbiamo creduto, un mondo fatto di atomi, di molecole, di catene polipeptidiche complesse, di cellule, di organi. Quello è tutto una pura apparenza. Uno dice, ma io soffro, io sto così, io qua, io là, io su e giù. Però quello è solo una visione ristretta della realtà. Noi non possiamo, noi vediamo questo cielo, no? Il cielo stellato sopra di noi. È la cosa che più ci colpisce, il cielo stellato sopra di noi. Ebbene, quel cielo è pieno di fantasmi. Uno che diceva, il famoso astronomo inglese Herschel al figlio, tu ci credi ai fantasmi? E diceva il figlio, no? Il figlio Herschel diceva, no, non credo ai fantasmi di questo mondo, ma ne vedo tanti sopra il nostro cielo stellato. E lui dice, com'è possibile, padre, che esistano i fantasmi in cielo? E allora gli faceva vedere di fronte nella sabbia di animali che erano passati, dice, guarda, questi sono dei fantasmi, cioè sono delle impronte lasciate da animali che adesso non ci sono più, chissà dove sono. Tutto quel cielo stellato bellissimo è che sembra immobile, tanto che ha fatto dare nomi assurdi, il firmamento, per dire, no? Ma noi siamo, sai, frimmo, no? Ecco, quello fermo, firma, capitamento, quello vuol dire il firmamento. Ma quello che sta bello, attaccato, eterno, fisso, come quelle belle carte che si mettevano nella grotta di Natale, dove c'erano tutte le stelle, così, ecco. Ecco, quello non è affatto fisso. È la misura nostra, mia, perché quello si muove, come se si muove? A velocità che sono impensabili per uno che non abbia conoscenze, da 2 milioni di chilometri l'ora anche a 5 milioni di chilometri l'ora, la velocità che è al di fuori di tutto. Quelle stelle si muovono in continuazione, solo che sono talmente lontane da noi che naturalmente sembrano fisse nella ragione di che noi le vediamo in questo momento per una brevissima vita, che massimo può essere 90 anni, diciamo così. Però ecco, sembrano eterne quelle stelle, ebbene non lo sono. Noi vediamo una stella che si chiama Polaris A, che sarebbe la nostra stella polare, vero? Ecco, quella stella sarà la stella polare sopra i poli solo per ancora 10.000 anni, e poi sarà sostituita da Vega, e poi ci sarà un altro ciclo in quale ritornerà la stella polare, e così via. Certo non lo potremo raccontare nessuno, non ci saremo. Però tutto questo che noi vediamo, che scompare davanti ai nostri occhi, noi stessi che abbiamo avuto i nostri nonni, i nostri genitori, qui ci sono persone giovani, ma ci sono anche persone più avanti con l'età, ecco, tutti questi sono scomparsi completamente, perché hanno finito il loro ciclo, tutto è un ciclo. Naturalmente questo ciclo è quello che poi ha indotto il maestro a dire, beh, forse c'è qualcosa che può superare questo ciclo. Il ciclo della... Noi abbiamo visto qualche cosa di diverso, no? Che noi però abbiamo constatato che esiste un ciclo delle nascite dei nostri nonni, dei nostri genitori, e che poi muoiono, no? Muoiono. Noi non conosciamo quel ciclo invece che descrivono i nostri maestri, il ciclo della morte, della rinascita e della nuova vita. Questo sistema, voglio dire, che noi abbiamo sempre davanti a noi, è un sistema che noi non accettiamo perché vogliamo essere permanenti, ripeto, ritorno al punto di partenza. Questa permanenza è una illusione. Noi soffriamo perché riteniamo che siamo permanenti. Non c'è nessuna cosa, nessun essere vivente in questo pianeta, né in tutti i pianeti che esistono in questo universo, nessuna stella, nessuna galassia, nessun aggregato di quello che noi vediamo che sarà sempre presente. Tutto è destinato a finire e molti di quelli che noi vediamo sono dei fantasmi, sono dei fantasmi. Abbiamo una stella, per dire, che è bellissima, che è si trova vicino, c'è una costellazione di Orione, si chiama Betelgeuse, esiste a 450-500 anni luce da noi, una quantità immensa di tempo di lontananza da essa, che provarsi che adesso uscendo nella strada qui di quarto abbiamo il cielo che si illumina tutto a giorno e vediamo questa luce come non abbiamo visto il sole a mezzogiorno, perché questa stella esploderà, non sappiamo se stasera, fra 5.000 anni o 10.000 anni, è giunta alla fine della sua vita. Vedo la fine della sua vita. Sta per diventare una supernova, quello che si chiama una supernova, cioè una stella che esploderà. Pensate, una luce che tutto il sole, che il sole in tutta la sua vita di 10 miliardi di anni, 5 miliardi che ha fatto, 5 miliardi che farà, non riuscirà a produrre. Perciò immaginatevi che luce può essere, che luce può essere. Ecco, anche quella stella, quel gigante del cielo, no? Insieme a Rigel, insieme all'Epsilon Eridani, da quello che voi volete, tutto è destinato a finire. Solo che noi, nel nostro piccolo, vogliamo sapere tutto come ha fatto questo mondo, che cosa siamo, che cosa non siamo, quando ci dicono siamo degli esseri mortali, ecco che non accettiamo questa morte. Addirittura ci attacchiamo a cose che sono veramente ridicole. L'altro giorno stavo pensando a una cosa, voi sapete che ci sono degli esercizi, dei modi di vivere, dei modi d'essere che aumentano la possibilità di vivere più in più o possibilità di vivere in meno. Ad esempio chi fuma moltissimo, più di 20 sigarette, vive 1820 ore all'anno meno di chi non fuma. Però stavo pensando, c'è quello che fa jogging, per dire, che per mezz'ora di jogging che fa aumenta di mezz'ora il tempo della sua vita. E stavo pensando, sarebbe bellissimo se non fosse quello spreco di fare jogging. Alla fine aumenta che cosa? Non aumenta nulla, perché in quel tempo fa jogging, in mezz'ora non aumenta nulla. E così via per tante altre cose. Però noi non guardiamo quella che è la qualità profonda che una vita può avere. L'essere passati in questo mondo, voi sapete che conoscete il neurologo Sacks, quello che ha scritto, quello che fa, che l'uomo che si è messo a morire per un capello, eccetera. E lui ha detto, dice, è morto circa 2 settimane fa, è morto di un tumore. E lui ha detto, adesso io cosa potevo chiedere di più? Ho avuto consapevolezza di questo mondo, sono stato peregrino in questo mondo e adesso me ne vado come è naturale, il ciclo naturale che... Come è naturale che me ne devo andare. E questo è una cosa che... L'ho visto fare a pochissime persone. E ho avuto un'esperienza grandissima perché l'ho visto fare a mio nonno, ma ho visto tanta gente morire disperata, proprio con rantoli terribili, attaccata a questa vita più di una cosa. E poi questa vita che cos'era? Più dei conti è un battito di ciglia, non è nulla, è l'ombra di un sogno fuggente, cioè non è proprio niente. Quello che conta è la consapevolezza interiore che noi possiamo acquisire in questa vita, che poi è essenzialmente una consapevolezza matematica, di capire di che cosa siamo effettivamente fatti e che cosa è il nostro vero destino, il nostro vero obiettivo. Perché oltre all'impermanenza c'è un altro problema, che abbiamo una cosa per cui tanto ci vantiamo, no? Tanto ci vantiamo. Abbiamo la nostra intelligenza, la nostra corteccia, la nostra possibilità razionale, no? Di raccontare delle storie bellissime, di fare delle truffe incredibili, no? Di fare truffe incredibili, di spacciarci per quello che non siamo. Però non teniamo conto di una cosa, che questo è dovuto al passaggio dalla vita animale, dalla vita subcorticale in qualche modo, alla vita di consapevolezza dell'Homo sapiens sapiens, diciamo, dell'uomo che adesso, diciamo, può avere consapevolezza di se stesso. Ecco, quest'uomo però non sa che ogni pensiero, ogni emozione, ogni sensazione, ogni percezione è fonte di dolore, perché mantiene il dolore, è l'origine del dolore, è la causa profonda di tutte le sofferenze che noi abbiamo, perché ci induce a pensare in questo mondo qualche cosa che non è vero, che non corrisponde all'essenza di questo mondo, e perciò ci fa permanere in questo mondo, ci fa restare confusi con questo mondo, perché noi non togliamo via quella che è la causa più profonda delle nostre sofferenze, non capire la vera natura di questo mondo. La vera natura fenomenologica di questo mondo è naturalmente una natura molto diversa da quella che si vede. Tutto quello che sembra fermo non è affatto fermo, cioè tutto quello che esiste è un movimento incredibile, continuo, di molecole che si muovono e che alla fine si riducono a poche entità, diciamo che vengono chiamate quark, da quark e da quark, però fondamentalmente alla fine tutto viene ridotto, anche quelle che legano la materia, che sono appunto i gluoni, gli ipotetici gravitoni, che secondo me non sono altro che coppie di gluoni, oppure tutti questi bosoni o quello che voi volete, sono tutte espressioni di particelle virtuali, di qualche cosa che si unisce e disunisce in continuazione, il famoso Dharma, o cielo nella lingua tibetana, che fa apparire questo mondo come reale nella nostra osservazione quando non è assolutamente reale. Capendo che questo è un sogno, un'apparizione, un'illusione, e che la realtà vera sta oltre queste atomi, queste particelle, voglio dire, che si uniscono e disuniscono fra loro, noi potremo non dare consistenza a questo mondo e dare consistenza all'unica cosa che non ha massa e che appunto rappresenta il fotone, cioè l'entità della luce, che poi è quello che rappresenta anche la possibilità per il nostro cervello di fare salti quantici e di salire da un livello all'altro in una maniera che è impensabile per una persona che non sia addestrata mentalmente. Per cui noi dobbiamo capire che siamo qualche cosa di appariscente ma falso, cioè il nostro corpo apparente è un corpo che non esiste in sé, è un insieme di atomi aggregati a formare quello che si chiama un corpo apparente, è che sono non nostri, è quello che insisto io sempre, è nient'altro che un prestito che noi abbiamo avuto dalle generazioni precedenti a noi, abbiamo avuto dall'acqua che è nata con il Big Bang, dall'idrogeno almeno, la parte componente dell'acqua, l'idrogeno che è nata con il Big Bang e tutto il resto, ma noi siamo possessori di nulla, siamo frutto di esplosioni supernove, dove gli atomi della mia mano destra potrebbero essere appartenuti a una supernova diversa da quella che ha gli atomi della mano sinistra. Per cui noi non siamo quello che sembriamo essere. Quando uno mi vede e mi conosce, buongiorno, buonasera, poi non sta vedendo nient'altro che quello che non è, un aggregato che poi si trasformerà, come sapete, con gli anni ci trasformiamo tutti. E poi dentro di noi c'è un altro corpo, oltre il corpo apparente, che è il corpo grossolano, quello che costituisce la nostra energia legata ai cinque movimenti, che sono simboli, no? E che si dissolveranno, si disaggregheranno e riaggregheranno nelle varie situazioni, dallo stato epilagogico, dai sogni, dall'orgasmo, dalla morte fisica. E questo elementi sono la terra, sono il fuoco, sono lo spazio, sono il vento, sono l'acqua. E questi sono ancora un'apparenza, tant'è vero che si dissolvono completamente nel momento della morte. E poi c'è un'altra cosa che invece non è un'apparenza, è che l'energia più sottile che abbiamo, che è appunto l'energia della luce, che permane sempre, e quella non è assolutamente un'illusione. Quella è l'unica cosa veramente reale, anche se purtroppo può creare le illusioni, ed è allora che noi possiamo fare il salto quantico in qualche modo, riuscendo a capire che la mente, la luce, il tutto e il vuoto, di cui parleremo adesso, sono la stessa cosa. Allora tutto quello ci apparirà veramente, quello che appare un sogno a chi si rivede la mattina, niente, inconsistente, cioè quello che hai visto, quello che sembrava reale. Io faccio dei sogni che tu hai una vista d'aquila, per dire, e dove mi trovo a passeggiare a New York, i posti che ho visto e ho conosciuto e che vedo in maniera perfetta. Ovviamente non potrebbe mai essere così adesso. Ecco, questo dobbiamo vedere tutto come un sogno. Però avere l'opportunità in questo sogno di fare un sogno lucido, di trasformare questa realtà convenzionale, questa realtà apparente, nella vera realtà del Dharma. E per far questo bisogna capire, e concludo, il concetto di vuoto, il concetto di vuoto. Cioè qualche cosa che va al di là della nostra percezione fisica, e che è legato naturalmente alla alla primordialità, qualcosa che è iniziale. Il vuoto è qualcosa che c'era prima del Big Bang, cioè il vuoto è la potenzialità da cui tutto nasce, in cui tutto può trasformarsi, in cui tutto può rinnovarsi, in cui tutto può rinascere e in cui tutto può profondamente essere trasportato per una trasformazione profonda. Questo vuoto è uno stato che noi possiamo acquisire solamente in una meditazione profonda, quando liberandoci con i nostri mezzi fisici che abbiamo, ne parlerò la prossima volta, del cervello che abbiamo acquisito, voglio dire, nel corso della nostra evoluzione verso l'uomo, riuscendo a usare in maniera sapiente queste stesse energie cerebrali, usarle per poi abbandonare questo stesso cervello e arrivare alla mente. È un po' difficile, lo capisco, però è come diceva Nagarjuna, cioè servirsi delle parole per spiegare il Dharma e poi abbandonare le parole. Perché non esiste nessuna possibilità di spiegare il Dharma con le parole. Il Dharma è un concetto matematico e nel concetto matematico non c'è bisogno di parole. Non c'è bisogno di parole. Deve essere intuitivo. Però noi abbiamo possibilità, perché abbiamo questo cervello, che diciamo è un po' l'hardware, cioè la massa luna, però c'è un'interfaccia che noi non riusciamo a vedere, ma che esiste, che lo collega alla mente, che è legata con lui, sì che noi siamo vivi, ma non fa parte strettamente di lui. Noi dobbiamo, con la nostra meditazione tantrica, infilarci in quella spazio virtuale dell'interfaccia, resettare tutte le marciume, le pacottiglie, tutte le nostre violenze, i nostri desideri insulsi, i nostri attaccamenti, le nostre ignoranze, e resettare tutto questo nel cervello umano. E al momento che ritorniamo a questo stato, chiamiamolo così, di trance, di nuovo nella vita reale, trovarci un cervello completamente emendato da ecclesia e da immacolazione. È un'operazione certo difficile da fare, però è l'unica che ci consente di affrontare questo nostro cammino, breve o lungo che sia, in questo mondo, nessuno lo può dire, senza pregiudizi, senza preclusioni, senza cristallizzazioni, senza atteggiamenti stereotipati, naturalmente per cercare quello che ripeto sempre alla noia, un nuovo atteggiamento mentale, per avere una nuova prospettiva mentale e per avere finalmente un nuovo orizzonte mentale. È tutto facile, come vedete, semplicissimo, la cosa più semplice che esista. Del resto è la natura stessa che è semplice, siamo noi che la facciamo complicata. Dimmi solo allora che...
Sono le 9:01.
Quando, solo questo volevo aggiungere, ho visto un filmato ormai delle squadre di gente, perciò non ho possibilità di vedere prima, dove un matematico molto importante voleva capire veramente, avere una formula quasi che comprendesse di tutto, e si è accorto che ci sarebbe voluto della carta da qui a New York. Ma lui ha detto, del resto, questo è perché questo sistema è complesso, no? E nell'antica lingua indovaria, complesso vuol dire fatto di molte pieghe. Plex vuol dire piega, no? Perciò complesso vuol dire con molte pieghe. Lui diceva, ma del resto, quello che ha molte pieghe, anche molti fogli. E perché non cominciamo da ciò che è simple, cioè con un solo foglio? E prendiamo, mettiamo 10.000 persone, ognuno nel suo foglio. E poi mettiamo insieme queste 10.000 persone. E così abbiamo soluzione a un problema complesso in maniera semplice. Noi questo dobbiamo fare nell'addestramento mentale con la tecnica degli steps. Cioè, piano piano, gradino per gradino, superando le nostre difficoltà, cominciando dalla semplice meditazione di, come si chiama, un'uniconcentrativa sul respiro, per poi arrivare alle tecniche più complesse della meditazione vipassana o quella meditazione tantrica superiore. Beh, certo, è tutto difficile, però niente è impossibile, perché noi abbiamo una grande fortuna, cioè noi abbiamo la Buddhità dentro di noi. Molti non sono degni di questo, compreso me, per dire, voglio dire, cioè noi magari specchiamo questa cosa che abbiamo, però l'abbiamo lo stesso dentro, perciò dobbiamo soltanto impegnarci a togliere questa cenere, questo sciarpame che c'è sopra, questo fuoco che esiste dentro di noi, cioè la luminosità della mente, cioè la vera Buddhità, per restituire la nostra mente a quello che è una componente fondamentale della luce dell'universo. Solo quando abbiamo fatto questa operazione, noi riusciremo a unire la nostra luce, che però già esiste anche nelle persone più malvagie, più negative sotto il profilo, noi riusciremo a unire questa luce con la luce dell'universo, la chiara luce pura, E solo allora è la nostra sete, la nostra sofferenza sarà acquietata per sempre. Avremo raggiunto lo stato nirvanico prima e l'illuminazione dopo. Capito? Questa è la cosa più importante. Dobbiamo correre incontro alla chiara luce come fa il bambino piccolo che vede la madre e le corre incontro per abbracciarla. E quasi in quell'abbraccio si confonde ad essa. Va bene? Se ci sono domande, se no facciamo una breve meditazione. Che è stata una ricognizione della mia gola, è stato veramente un dono del maestro che mi ha aiutato.
Ma scusi maestro, a proposito degli attaccamenti, ma lo stesso Dalai Lama, quando si rincarna, ha bisogno comunque di riconoscere, tra le altre cose, degli oggetti che erano appartenuti alla...
Sì.
Allora, se non vi fosse una, in questo caso qui, un minimo di attaccamento, di un qualcosa di emotivo verso questi oggetti, allora non potrebbe esistere. Allora, forse
c'è bisogno... Infatti è un grave errore chiamarlo attaccamento. Bisogna chiamarlo attaccamento ansioso. Noi, per nostra natura, il sistema dell'attaccamento e perdita è il sistema fondamentale dell'educazione umana. Nessuno può dire di non essersi attaccato alla madre, al padre, agli oggetti, a una persona che era chiamato. Questo è naturale, questo non si può, non è una cosa che è contraria alla natura fisica del Dharma. Noi il Dharma riconosce non nell'attaccamento, che è una cosa temporanea e assolutamente vincibile e superabile, quanto un attaccamento ansioso, che quello non è né superabile né vincibile se non da tecniche profonde. Io sono attaccato a mia madre, voglio dire, quando sono piccolo, perché naturalmente quella fare mi porta a fare la pipì nel vasino, mi pulisce, mi lava i denti, mi soffia il naso, mi prepara da mangiare, ci mancherebbe che non ci sia attaccamento. Ma quello che si vede dopo nel proseguo della vita, un attaccamento ansioso, è quello che molti, credetemi, non io che non era di qui, diceva, gli italiani vogliono bene a tutti, sono un popolo straordinario, i figli, la fidanzata, ma amano soltanto la mamma. Va bene? Amano soltanto la mamma, quello sì che è un attaccamento morboso. Il giorno che superassimo questo, vedremo sostituito da quell'amore egoistico e puramente parcellare, un amore molto più grande che si estenderebbe a tutte le persone. Allora si chiamerebbe non più amore, ma si chiamerebbe compassione, e avrebbe veramente un senso la nostra vita. Quell'amore così legato, tanto qualunque attaccamento non ha ragione d'essere. Perché tutto, ripeto, tutto deve finire, tutto deve finire. E non è una questione di viverlo con ansia o con rabbia, è questione di farne un'opportunità. Mi è piaciuta sempre la parola crisi nell'ideogramma cinese quando scrivevo il cinese, perché la parola crisi vuol dire sì, pericolo, da una parte ideogramma, ma dall'altra vuol dire opportunità. Perciò ecco, la morte della mamma è un pericolo, perché ti fa sentire solo in questo mondo, se tu sei molto attaccato morbosamente alla madre, ma anche un'opportunità per finalmente diventare adulto e dare quell'amore non solo a questa persona, ma a tutti gli altri. A tutti gli altri. Poi, come dice mio fratello, la mamma è sempre la mamma.